Bentornati e benvenuti a Mille Voci, un cordiale saluto a voi tutte e voi tutti da Antonio Bolzani. Staremo insieme fino alle 12, dopo le 11 verrà a trovarci in studio Stefano Vassere, che è il direttore delle biblioteche cantonali e del sistema bibliotecario ticinese. Con lui affronteremo vari temi d'attualità e ovviamente temi legati alla letteratura, al mondo dei libri. Quindi Stefano Vassere sarà con noi dopo le 11. In questa prima parte invece parleremo di canicola, di abitazioni e di diritti e di doveri degli inquilini, ma anche dei proprietari di casa immobiliari. E prenderemo spunto da un servizio andato in onda nell'edizione di 6 di sera di lunedì scorso 29 giugno, e cercheremo con un'architetta d'interni che sarà nostra ospite, l'architetta Michela Pagani, di capire cosa si può fare per rimediare alle alte, altissime temperature delle nostre abitazioni, ma soprattutto quali accorgimenti vi sono, quali rimedi. Fra poco quindi, alle 10:10 circa, dopo un brano musicale, e poi anche noi riparleremo della catena della solidarietà. Lo sapete, oggi è la giornata della raccolta di fondi e quindi per il terremoto, per le vittime dei terremoti in Venezuela, e quindi sarà con noi Carla Norgauer per spiegarci questa giornata particolare, questa catena della solidarietà che appunto oggi ha lanciato una campagna nazionale di solidarietà a favore della popolazione colpita in Venezuela. Tra l'altro prenderemo anche lo spunto per capire, per spiegare quanto stanno facendo i cani che fanno parte della delegazione svizzera. Ci sono 8 cani in Venezuela, 80 specialisti di aiuto in caso di catastrofi con 8 cani, e cercheremo di capire perché il naso dei cani in questi tragici casi, in queste situazioni, resta insuperabile. Quindi vi racconteremo quello che fanno le unità cinofile in azione in Venezuela. Come detto, però, partiamo con la musica, con un brano, prima di parlare di canicola e di abitazioni. E Mille Voci lo potete seguire, il nostro programma sulla Rete 1 oppure anche in televisione sulla 2, come sempre, come tutte le mattine, dalle 10 alle 12, queste puntate che contrassegnano le estati radio-televisive. Allora, abbiamo detto prima che parliamo di canicola, di abitazioni e di diritti e doveri degli inquilini e dei proprietari di casa, proprietari immobiliari, prendendo spunto da un servizio andato in onda nell'edizione di 6 di sera di lunedì scorso 29 giugno, che fra poco vi riproporrò. Però saluto l'ospite che abbiamo al telefono, che è l'architetta di interni Michela Pagani, che è anche presidente dell'Associazione Svizzera degli Architetti di Interni, Regione Svizzera Italiana. Signora Pagani, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a lei e grazie dell'invito.
Grazie a lei. Allora, una volta si progettavano le case, le abitazioni per ripararsi dal freddo, oggi invece è cambiato diametralmente tutto, si deve pensare soprattutto al caldo, a questo grave problema, il surriscaldamento globale, la crisi climatica, che obbliga anche a ripensare le abitazioni, le case.
Allora, sì, per il momento direi che siamo di fronte a estati sempre più calde, ma inverni ancora rigidi per certi versi, quindi c'è un fenomeno di estremizzazione. Dobbiamo pensare al caldo, sì, però quello che abbiamo pensato per proteggerci dal freddo tendenzialmente va già bene anche per proteggerci dal caldo. Poi ci sono strategie e anche implementazioni che si possono fare in funzione della protezione nei confronti del caldo, però una casa ben isolata al freddo è automaticamente anche ben isolata rispetto al caldo.
Quindi questa è la premessa fondamentale per dire che sì, se si comincia a ripararsi dal freddo, a riparare la casa, a isolarla bene, poi l'isolazione servirà anche per le temperature sempre più calde che appunto vi sono in estate, ma già in primavera, insomma, primavera inoltrata.
Esattamente.
Michela Pagani, allora, spesso a questi problemi o a queste isolazioni ci pensano gli architetti, coloro che progettano, che fanno i progetti, coloro che, insomma, seguono le costruzioni, coloro che si occupano degli involucri, della casa, insomma, a livello di mattoni e di edificio. Voi però siete importanti, voi architetti di interni, perché dovete pensare a tutto quello che c'è di dentro, nei locali, insomma, all'interno delle case, delle abitazioni.
Esattamente. Allora, quello il punto da cui bisogna partire è il fatto che la casa è un sistema che deve funzionare bene sia all'esterno che all'interno. E il confine tra l'esterno e l'interno lo fa la muratura, lo fanno i serramenti, quindi è una competenza che riguarda entrambe le categorie di professionisti. Va proprio pensata da tutti i professionisti la casa come un organismo unico, non suddiviso. Quindi anche noi architetti d'interni, che ci occupiamo prevalentemente di ristrutturazioni, dobbiamo ovviamente conoscere l'involucro edilizio, e anche noi ci possiamo occupare di tutto quello che riguarda la qualità e la protezione di questo involucro edilizio.
Diciamo che nel discorso di progettazione di un edificio anche voi avete il vostro ruolo, o dovreste averlo, siete complementari al lavoro che fanno gli architetti, quindi architetti interni per la parte interna, architetti quelli classici, insomma, per la parte esterna, giusto?
Esattamente, vorrei dire e spezzare una lancia in favore del fatto che questa suddivisione, questa divisione non è così chiara, cioè è un'osmosi continua e quindi anche un'osmosi continua di competenze tra i professionisti, e non solo tra architetti e architetti di interni, ma anche impiantisti. Quando parliamo appunto di cambiamenti climatici, gli impianti hanno un ruolo fondamentale, quindi gli specialisti devono collaborare con i progettisti e è proprio un lavoro corale che si deve fare per raggiungere la qualità di un edificio, sia qualità in termini strutturali che qualità anche a livello ambientale inteso. Quindi la qualità dell'ambiente interno è fondamentale, dalla qualità dell'aria alla qualità dei materiali, delle superfici, della luce che filtra attraverso le aperture. Ecco, è questa che crea poi benessere anche di abitazione.
a coloro che poi abitano le case, a coloro che poi abitano gli appartamenti. Ed è importante soprattutto oggi, dove tutto è molto più tecnico, più tecnologico, dove ognuno ha il suo ruolo, la sua specificità, proprio anche a livello di professioni, di mestieri, che ognuno svolga con le sue competenze, con le sue conoscenze, il proprio mestiere e soprattutto il proprio ruolo all'interno di un processo, di un progetto, che è un progetto nel quale vi sono diversi attori e attrici. Allora, io le propongo, e propongo anche al pubblico, di riascoltare il servizio sulla canicola, sulle abitazioni e sui diritti e i doveri degli inquilini e dei proprietari immobiliari. Servizio che è andato in onda lunedì scorso 29 giugno, realizzato dai colleghi di 6 di sera, che ci offre alcuni spunti secondo me interessanti per la discussione, discussione che ovviamente facciamo anche con il pubblico, che ci può raggiungere allo 076 321 11 13 il servizio.
Nonostante il calo del grado d'allerta, sono comunque cifre elevate che hanno un impatto anche sulla qualità di vita nelle abitazioni. Allora, noi ci siamo chiesti se la politica si stia muovendo per adeguare, per esempio, il diritto di locazione al cambiamento climatico. Il servizio è di Francesca Calcagno.
Un'abitazione troppo calda può essere un difetto oppure no? La legge dice quando una casa è troppo fredda, sotto i 20-21 gradi, ma non quando è troppo calda. Vuol dire che anche se da giorni nel tuo appartamento ci sono 30 gradi o più, non si può automaticamente parlare di difetto e quindi ottenere una riduzione dell'affitto. Adriano Venuti è il vicepresidente dell'Associazione Svizzera degli Inquilini.
Questo probabilmente è dovuto al fatto che in generale il diritto di locazione si muove molto lentamente. E il tema del surriscaldamento delle abitazioni è un tema degli ultimi anni e il legislatore non si è ancora calato in maniera sufficientemente seria sul tema, quindi al momento ci sono stati tentativi di andare in tribunale a far valere il difetto dell'ente locato, ma non si ottiene un granché perché non è un vero e proprio difetto.
E voi vi state muovendo dal punto di vista politico per cercare appunto di portare questo tema nell'agenda?
Io penso che il tema del surriscaldamento sia un tema molto ampio che va affrontato a 360 gradi per tutti gli aspetti della vita quotidiana, abitare, lavorare, ci devono essere garanzie a tutela della salute delle persone.
Recentemente sul piano federale è stata liquidata una mozione della deputata dei Verdi svizzeri Franziska Rieser che chiedeva appunto regole più chiare per una riduzione degli affitti in caso di temperature interne eccessive. Sul piano ticinese invece non abbiamo trovato cenno di atti parlamentari sul tema per quanto riguarda gli edifici privati. Eppure ormai se ne parla da anni. Ancora il vicepresidente dell'Associazione Svizzera degli Inquilini Adriano Venuti.
Siamo forse in ritardo anche noi. Dopo siamo anche coscienti del fatto che un'eventuale richiesta di questo tipo che va a cozzare, diciamo, con gli interessi della parte economica, dei costruttori, dei proprietari fondiari, sappiamo anche che è molto difficile farla passare a livello politico.
Proprio pochi giorni fa la sezione ticinese dell'Associazione dei Proprietari Fondiari ha pubblicato un articolo dal titolo «Caldo estivo nell'appartamento in affitto, mantenere il sangue freddo». Ricorda agli inquilini che hanno la responsabilità di preservare il fresco e che anche il loro comportamento pesa nella valutazione sul difetto e quindi su un'eventuale possibilità di rivedere l'affitto. Si dice però anche che tapparelle, persiane, tende da sole, finestre difettose o la mancanza di adeguate possibilità di aereazione devono essere riparate dal proprietario.
Questo pone però anche un altro tipo di problema: è necessario che del caldo si tenga conto anche quando si progetta o si ristruttura. È un cambiamento non da poco per un settore che per decenni ha costruito pensando soprattutto al freddo e al comfort invernale. Allora Maria Iannuzzi ne ha parlato con Stefan Emery, che è architetto, docente all'Università di Friburgo e co-presidente dell'associazione Architect pour le Climat.
Il caldo è una nuova priorità per il settore edilizio, si tende ancora a sottovalutarlo.
Alors ça devient une préoccupation centrale.
Sta diventando chiaramente una preoccupazione centrale. 20 anni fa l'attenzione era quasi esclusivamente rivolta al freddo, mentre da alcuni anni è evidente che dobbiamo imparare a proteggerci anche dal caldo. Questo ci obbliga a ripensare il modo di costruire. Non basta installare aria condizionata, il punto è progettare edifici che siano in grado di difendersi dal calore. Questo significa lavorare su materiali, ad esempio esempio la terra cruda o materiali più resistenti al calore, e sulla progettazione, aperture ben studiate, meno superfici vetrate esposte. In fondo stiamo riscoprendo principi già noti in altre regioni del mondo, dove si è sempre costruito tenendo conto del caldo. È in questa direzione che vogliamo andare, soluzioni low-tech in cui è l'edificio stesso a garantire il comfort, senza ricorrere a sistemi tecnici energivori.
Le norme attuali sono adeguate a questa nuova realtà o vanno ripensate?
Le norme in gran parte sono ancora pensate per il freddo, molto meno per l'estate. In Svizzera, inoltre, l'uso della climatizzazione è limitato. Non si può utilizzarla per qualsiasi cosa. La sfida è complessa e dobbiamo agire su due fronti. Adattare rapidamente gli edifici esistenti e ripensare il modo in cui costruiamo gli edifici di domani. Le norme possono aiutare, ma a volte rischiano di frenare, soprattutto quando si tratta dei materiali. Molti prodotti oggi utilizzati sono a base di petrolio e hanno un impatto climatico significativo. È da 30 anni che sappiamo dell'inevitabilità del cambiamento climatico, ma il problema è che il settore edilizio cambia lentamente.
Nella formazione il tema del surriscaldamento è centrale.
Oggi sì, sta diventando un tema centrale. Nelle scuole di architettura, ad esempio, si lavora sempre di più su soluzioni naturali per rinfrescare gli edifici. Ventilazione notturna, circolazione dell'aria, strategie che fino a pochi anni fa erano poco considerate. Parallelamente cresce anche l'attenzione al riuso degli edifici. Demolire significa perdere una grande quantità di energia grigia. Per questo oggi si insiste di più su adattare, trasformare e riqualificare. Questi temi sono ormai molto presenti nella formazione e nel dibattito professionale, ma portare queste nuove pratiche nella realtà resta però difficile. Il divario è ancora significativo.
Adattare, trasformare, riqualificare e soprattutto anche ripensare come progettare gli edifici nuovi, le case nuove. Ne stiamo parlando con Michela Pagani, che è architetta di interni e anche presidente dell'Associazione Svizzera degli Architetti di Interni, Regione Svizzera Italiana. Vi ho proposto il servizio nato in onda nell'edizione di 6 di sera di lunedì scorso 29 giugno, che appunto Michela Pagani ci ha portato degli elementi interessanti. Si tratta di adattare gli edifici già esistenti, spesso vecchi, spesso già datati, e non è sempre evidente.
Assolutamente, il nostro lavoro come architetti di interni è proprio centralizzato sulla ristrutturazione. E direi che è anche il tema del futuro, perché sappiamo il nostro territorio è saturo, e quindi il rivalutare costruzioni esistenti è, diciamo, la cosa più intelligente da fare nel futuro. Tra l'altro sono edifici che molto spesso hanno grandi qualità, a volte soprattutto quelli del passato più lontano hanno qualità anche di massa muraria che già produce dei benefici nella qualità degli interni, però si possono poi adottare tutta una serie di strategie come quelle che citava il professor Emery, e l'importante, forse proprio la trasformazione più importante dal proteggersi dal freddo rispetto al proteggersi dal caldo è quella della traspirabilità dell'abitazione, quindi si va sempre di più verso materiali naturali e molto meno materiali prodotti dal petrolio, ma anche, non so, biocalci, calci sia esterne che interne, che permettono la trasmissione dell'umidità, per esempio, dall'esterno verso l'interno. L'umidità accumulata in inverno o durante periodi piovosi può filtrare attraverso delle murature ben studiate e creare un fresco naturale all'interno dei locali quando la temperatura esterna aumenta. così come, e l'hanno sempre fatto gli antichi, progettare gli edifici pensando all'orientamento e quindi protezione dagli agenti atmosferici, dagli eventi naturali che possono coinvolgere il territorio, ma anche l'orientamento rispetto al sole, quindi vetrate. Noi con la tecnologia moderna abbiamo fatto vetrate sempre più grandi, però ovviamente queste sono un problema adesso con l'aumento delle temperature.
Abbiamo detto adattare gli edifici già esistenti, già creati, già costruiti, spesso vetusti, ma poi ripensare anche agli edifici nuovi, come progettarli, sì. In che modo, e lo diceva il professore, nel servizio non si può sempre ricorrere all'aria condizionata e ai condizionatori perché sprecano e consumano molta energia, quindi si tratta anche di trovare altre soluzioni, altri rimedi.
Assolutamente sì, assolutamente. Quello di un'idea ideale di una casa passiva, di una casa che non consuma e che si autoalimenta, è proprio quello che sta alla base della progettazione che si fa oggi nelle scuole, che si insegna nelle scuole, che si fa negli studi professionali, e si tende sempre di più a cercare di studiare bene la nuova costruzione, studiare bene anche gli interni con tutta una serie di accorgimenti che possono creare comfort, cercando di utilizzare le energie al meno possibile, soprattutto le energie non rinnovabili. Quando parlavo di impiantistica prima, è vero, c'è un'impiantistica che non sempre è sinonimo di consumo di energia, è un'impiantistica che deve essere sempre più attenta al consumo energetico e al funzionamento anche privo di costi di manutenzione che possono invece
incidere,
essere molto alti.
Incidere certo sui costi degli stessi inquilini, insomma dei locatari. E effettivamente, lo si diceva prima Michela Pagani, e ne abbiamo parlato anche noi ieri al telefono, conta lasciare il freddo e il caldo fuori dalle mura di casa, perché una volta che entra il freddo e soprattutto di questi tempi anche il caldo, poi è più dura contrastarlo.
Assolutamente, vi porto un esempio semplicissimo. I nostri nonni, quando faceva caldo, chiudevano le persiane naturalmente, ma chi aveva la fortuna di avere un balconcino, non so se ricordate, si mettevano queste tende che appoggiate, scure, verdi tendenzialmente, io ho questo ricordo, appoggiate alla ringhiera del balcone, e questo creava una schermatura solare esterna e nello stesso tempo una ventilazione, un circolo di aria tra questa tenda e la facciata dell'edificio che veniva dove poi si trovava l'apertura, la finestra, e questo creava una barriera al calore, e questo è quello che si fa e che si è sempre fatto anche nei paesi caldi, cioè usare facciate e tetti ventilati, cioè una seconda pelle fuori dalla muratura principale che permetta il passaggio dell'aria e quindi che raffreschi in modo naturale per convezione la muratura e tenga il caldo all'esterno. Quando il caldo e il freddo sono entrati, certo si possono fare schermature anche all'interno, tende interne, però il caldo poi è entrato.
E ce lo si tiene, insomma. Prendiamo ad esempio un palazzo costruito negli anni 70-80, quei palazzoni che vediamo anche nella Svizzera italiana, insomma, con diversi piani, un appartamento, 5 locali, 6 locali, 4 locali, non ci sono le persiane, ci sono magari dei balconi, ci sono i classici roladen o tapparelle, come bisogna dire in buon italiano. Ecco, come si può intervenire? Cosa si può fare? Che tipo di consulenza può fare l'architetto o l'architetta di interni?
Bisogna in questo caso lavorare assieme agli specialisti, ci sono degli specialisti della costruzione, fisici della costruzione che valutano i parametri anche di trasmittanza della muratura, quindi bisogna fare un'analisi sui materiali che sono stati impiegati, se c'è un'isolazione esterna o meno, l'esposizione naturalmente, ne parlavamo prima, poi chiaro in caso di una palazzina ci sono delle facciate che sono più esposte, delle facciate meno esposte. E quindi bisogna valutare prima, fare un'analisi, proprio come fa un medico su un paziente, bisogna fare un'analisi dell'edificio e poi porre in atto quelle protezioni o quelle modifiche che permettano all'edificio di respirare di più, di avere una protezione verso l'esterno, magari lontana dalla facciata, creare anche magari correnti d'aria all'interno, naturali, e l'aggiunta, anche il semplice cambio dei serramenti a volte fa molto, perché la trasmittanza del vetro è una cosa importante, e quindi tutti questi piccoli accorgimenti, chiaro, su soprattutto una palazzina di più appartamenti, appunto con un'esposizione molto spesso diversificata, è chiaro che non può presentare un'unica soluzione, ma devono essere un concerto di soluzioni sia esterne che interne che possano portare beneficio, ecco.
Anche perché, anche perché è molto più difficile, insomma, intervenire sul costruito, sul già costruito, sul già edificato, che non su quello che invece dovrà essere costruito. Ed è per quello che voi, architetti d'interni, siete molto sensibili e lanciate anche l'appello, insomma, agli architetti classici: consultateci, collaborate con noi, perché oggi il lavoro è un lavoro d'equipo, un lavoro di team, d'assieme, proprio per andare incontro anche a tutte queste nuove richieste, a tutte queste nuove esigenze legate alla canicola estiva.
Assolutamente sì, assolutamente, è l'appello che noi lanciamo da sempre, ma del resto nessuno oggi è come una volta l'architetto faceva tutto da solo. Oggi la complessità degli edifici è diventata tale per cui veramente è un lavoro di team e le specializzazioni sono sempre maggiori, e quindi ogni attore può portare un beneficio alla costruzione. La finalità è quella dell'abitare bene, sia abitare privato che lavorativo, che pubblico, e avere una situazione piacevole e preservare anche il territorio, perché un discorso che si può anche iniziare è quello del verde. Allora si parla tanto di isole di calore, che le città si devono attrezzare anche in questo senso. C'è un verde esterno che sicuramente fa bene agli edifici, ma c'è un verde anche interno agli edifici che può aiutare moltissimo, quindi veramente sono un insieme di soluzioni, e non solo una, è un insieme di progettisti e di specialisti che possono arrivare poi a trovare caso per caso la soluzione più idonea.
Migliore, quella insomma più confortevole. Ricordiamo, lei ha fatto bene a dirlo, a ribadirlo, insomma, anche l'importanza del verde, verde esterno, verde urbano, piante, quindi fuori, per le strade, parchi pubblici, insomma, ma anche poi il verde interno, le piante in casa. Cristina ci scrive: benvenga un ritorno al passato, i nostri rustici sono al passo con i tempi, freschi anche con canicola e con calure di 30 e oltre gradi, tutte le vetrate nate a dismisura e talvolta senza cognizione di causa avranno un futuro incerto. Lei l'ho detto prima, Michela Pagani, quelle case, ville, insomma case unifamiliari con molti vetri che scaldano non sono l'ideale oggi.
Ma concordo con l'osservazione di Cristina, è sempre una misura. Una volta si costruiva, il genius loci era da un'analisi del territorio, dell'ambiente circostante a una nuova edificazione, e poi si costruiva anche secondo le tecniche ovviamente dell'epoca, quindi le finestre non erano smisurate anche per un fatto di puramente di costruzione e di tecnica edilizia, ma anche proprio perché comunque ci si doveva proteggere sia dagli eventi atmosferici importanti sia dagli animali, a volte anche in ambiti rurali, e quindi questa misura, no? questa in qualche modo acutezza dei nostri nonni nella pratica costruttiva è qualcosa che oggi magari abbiamo a volte un po' perso. Cioè andiamo, la tecnologia ci spinge a fare cose sempre più estreme, che poi però come in caso di questi cambiamenti climatici molto evidenti attualmente, poi possono rivelarsi controproducenti. Quindi una misura in tutte le cose è sicuramente sempre una buona strategia.
Il buon senso, la lungimiranza dei nostri avi, dei nostri nonni, insomma di chi ci ha preceduto, spesso erano davvero carte vincenti, carte determinanti per proteggersi sì dal freddo ma anche dal caldo, e soprattutto oggi è il caldo, la canicola. che ci preoccupa. Canicola, abitazioni e diritti e doveri degli inquilini e dei proprietari di casa. Abbiamo preso spunto da un servizio di 6 di sera. Abbiamo intervistato Michela Pagani, architetta di interni e presidente dell'Associazione Svizzera degli Architetti d'Interni, Regione Svizzera Italiana. Signora Pagani, grazie per essere stata con noi. Buon lavoro e buona continuazione.
Signor Bolzani, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori e buon lavoro.
Buon lavoro, alla prossima. Fra poco noi parleremo della catena della solidarietà, faremo il punto con Carla Norgauer che ci ha già raggiunto in studio, un brano musicale e poi la catena della solidarietà.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
Presenza di oggetti sulla strada e nella galleria Vedeggio Cassarata Lugano, prestate quindi particolare attenzione se circolate nella galleria e anche nell'autostrada, sull'autostrada tra Chiasso e Bellinzona, anzi tra Bellinzona Centro e Bellinzona Sud, sono segnalati degli oggetti. Torniamo a parlare di catena della solidarietà. Carla Norgauer, buongiorno, benvenuta. Lo stiamo facendo da stamattina presto. È la giornata di raccolta fondi nazionale a favore della popolazione colpita dai due devastanti terremoti in Venezuela. Anche questa volta la catena della solidarietà c'è e ci siamo anche noi.
Grazie Antonio, grazie mille per ospitarci. È importantissima questa giornata. Come hai detto tu, l'abbiamo ripetuto, lo stiamo ripetendo a più riprese da questa mattina, i venezuelani sono già un po' popolo dove l'80% di loro vive già in uno stato di povertà e quindi questa ulteriore crisi li ha messi ancora di più a dura prova. Insomma, manca di tutto, mancano i beni primari, manca acqua, manca elettricità, mancano anche i luoghi dove stare. Le nostre organizzazioni partner in loco stanno costruendo delle abitazioni con delle tende, quindi delle abitazioni provvisorie, perché dormono, vivono sulle macerie delle loro case. Quindi io non ho nemmeno lontanamente idea, Antonio, di come ci si possa sentire, veramente non riesco a rendermene conto, ed è per questo che abbiamo bisogno proprio di voi, della popolazione svizzera, che si sta dimostrando ancora una volta particolarmente generosa. Questa operazione si è aperta già qualche giorno fa e al momento stiamo superando i 4 milioni di franchi raccolti in questa giornata, ma sono le 10:37, quindi confido che entro le 23 raggiungeremo grandi importanti cifre per questa popolazione. Noi vogliamo in questa giornata essere anche vicini al nostro pubblico, Antonio, perché tu sai, adesso si possono fare le donazioni attraverso Twint, attraverso il sito, andare ancora in posta, ma questa è un'occasione per comunicare con il pubblico della RSI, perché questi saranno poi, lo diremo, i soldi raccolti unicamente con le telefonate odierne, quindi proprio con il pubblico della SSR. 0800 87 0707 è il numero da comporre. Al nostro centralino in questo momento ci sono i nostri colleghi Danny Rauseo, Fabrizio Casati, Diana Crivelli, si sono spostati al centralino, poi magari arriverà anche Antonio. Fate due chiacchiere con Antonio, parlate di calcio, con te si può parlare di tutto, tra l'altro.
Volentieri verrò nel pomeriggio.
Ci farà
un piacere.
Allora,
ricordiamo, tu l'hai detto prima, che i terremoti hanno colpito un paese già segnato da una grave crisi sociale ed economica, dove gran parte della popolazione vive in condizioni molto disagiate,
sì,
e precarie.
Sì.
La catena della solidarietà può contare su diverse ONG partner svizzere che sono presenti sul posto. Questo,
esatto,
va detto
e
ricordato.
Questo che è importante, va ricordato, tu lo sai, poi tu spesso ti ritrovi a rispondere alla famose domande, questo perché è un timbro di garanzia.
Ecco.
Quindi, esatto, è un timbro di garanzia. Se c'è il controllo della catena della solidarietà a livello nazionale, le organizzazioni partner sono tutte elvetiche e poi noi si scende in loco proprio a verificare. Quindi possiamo stare tranquilli, Antonio, che i soldi arrivano laddove devono arrivare, l'aiuto arriva laddove deve arrivare.
Perché spesso questa è la preoccupazione, sì, di chi vuole, vorrebbe, giustamente, ma poi i soldi arriveranno, sì, siamo sicuri, c'è la sicurezza? Sì, lo possiamo,
sì,
dire.
Lo possiamo dire tranquillamente.
E possiamo anche ricordare, Carla, che di solito queste catene della solidarietà che vengono lanciate, purtroppo in occasione di queste tragedie, di questi drammi, hanno comunque un buon successo.
Sì.
È una tradizione nostra.
Sì, ci siamo.
Noi svizzere e svizzeri ci siamo.
Quest'anno sono gli 80 anni della catena della solidarietà e non è un caso che sia ancora così solida, ancora così presente, perché ci siamo. Siamo un popolo estremamente generoso. Se i venezuelani invece sono un popolo estremamente solidale, perché tra di loro si stanno aiutando tantissimo, ma l'hanno sempre fatto. Sono abituati a vivere in situazioni di crisi. Noi, d'altro canto, siamo davvero generosi e questo è importante.
E questo lo percepiamo anche noi, insomma, Carla, io e te che facciamo trasmissioni,
sì,
con il pubblico, dal pubblico che ha sempre questo sguardo attento e solidale anche verso gli altri, verso chi è più in difficoltà. E questo è, credo, un marchio di fabbrica che c'è ogni volta, che ritorna e che ritorna, speriamo, anche oggi.
Ritornerà di solito, tra l'altro, gli ascoltatori della RSI, ma in questo caso oggi, in questa giornata, noi ci gemelliamo anche con Radio Ticino, Radio 3i e Tele Ticino, però i nostri ascoltatori di solito fanno la percentuale di generosità più alta a livello nazionale, perché noi non rappresentiamo.
Che non è male per un cantone che ha molte difficoltà finanziarie e economiche.
Infatti, i tempi sono difficili, però noi ci dimostriamo ancora una volta, una mano sul cuore, una al portamonete, grazie, quindi
sì,
davvero.
Sì, dimostriamo che ci siamo, sì, quando serve, quando occorre. Ridiamo ancora tutte le coordinate al pubblico di Mille Voci.
Allora, io do il numero di telefono, a te lascio tutto il resto, 0800 87 0707, vi aspettiamo, chiamateci, veramente ogni centesimo conta, è uno degli slogan.
Però anche l'applicazione Twint fornisce la possibilità di donare direttamente alla catena della solidarietà, si può andare anche in banca, giusto? Si può,
certo,
pagare online.
Certo, in
perché
posta.
Alcuni scrivono, ah, ma io non chiamo, preferisco andare in posta, preferisco fare tramite Twint.
Che è molto più comodo, l'importante è che lo facciate.
E sicuramente,
certo, lo
faranno. Il nostro pubblico lo farà. Grazie Carla,
grazie,
buon
te,
lavoro,
Antonio.
Buona giornata. Si andrà avanti fino
alle 23.
Alle 23. Grazie, grazie Carla. Un brano musicale e poi ci agganciamo al terremoto, ai terremoti in Venezuela.
Centro sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una specie all'estate che avanza, dammi una vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi.
piazza, a marce in granate dalla prima alla quarta. Devo fare in fretta, devo andare a una festa, fammi fare un giro prima sulla mia Vespa. Dammi una special, l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi, sei una Vespa special che ti toglie i problemi.
A proposito dei due potenti, devastanti e violenti terremoti del Venezuela, che il Venezuela abbia mai subito da oltre un secolo, che hanno colpito il paese, questi terremoti, lo scorso 24 giugno, trovate un interessante articolo sul nostro sito. Un'intervista a Marina Tulinski, che è conduttrice di cani da ricerca con esperienza in missioni umanitarie, che spiega come si opera sul campo, appunto con i cani, in caso di catastrofe fra le macerie. E lei dice che il naso dei cani resta insuperabile. Noi vogliamo approfondire il tema e soprattutto cosa si sta facendo con i cani in Venezuela, e anche per capire come si stanno muovendo i soccorsi vogliamo spiegare proprio il fondamentale lavoro delle squadre cinofile e della delegazione svizzera presente sul posto con 8 cani. Ne parliamo con Bruno Giussani, che è presidente di Red Dog Ticino, la società svizzera per cani da catastrofe. Giussani, buongiorno, benvenuto, grazie.
Buongiorno Antonio, è Fabio Giussani, non Bruno. Devo correre.
Non Bruno, mi scusi, sì, giusto, ecco. Bruno Giussani si occupa d'altro.
Buongiorno, buongiorno anche a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno, mi scuso con lei. Allora, vediamo che cosa stanno facendo adesso attualmente i cani in Venezuela. Sono 8, abbiamo detto, giusto? E sono ancora presenti, esatto, fino a domani forse.
No, purtroppo diciamo hanno già pianificato il loro rientro e difatti oggi arriveranno verso la 1 all'aeroporto di Zurigo, quindi il loro lavoro attualmente è finito, ecco.
Ecco Fabio Giussani, perché dicevo prima sono importanti in questi casi, in queste tragiche, drammatiche circostanze, i cani da ricerca?
Allora, chiaramente la capacità olfattiva dei cani è insuperabile, anche le macchine più perfezionate di ricerca di molecole, cosa, non riescono a fare lo stesso lavoro che riesce a fare il cane. Quindi il cane, oltre a sentire le molecole della presenza della persona, riesce anche a risalire alla fonte, quindi dove si concentrano queste molecole. Invece con una macchina questo è praticamente quasi impossibile, se non dopo 50.000 prelievi nell'ambiente. E chiaramente questo comporta un guadagno di tempo molto importante per quello che sono le vittime che sono sotto le macerie. Difatti il cane, quindi volendo spiegare più o meno come sta funzionando, come la squadra di intervento viene impiegata, solitamente questa è la squadra svizzera che è stata inviata in Venezuela, ecco che è un gruppo di 84 persone. Queste 84 persone sono suddivise principalmente in due squadre, dove ogni squadra, ecco che ha a disposizione 4 cani per la ricerca e poi tutta una serie di specialisti che vanno dal capo intervento, gli ingegneri, paramedici, veterinari, squadre di estrazione, persone responsabili della logistica, eccetera, eccetera. E come funziona? Dal momento il primo autore della ricerca è chiaramente il cane. Parte il cane arriva a sentire l'odore di una persona viva, ecco che segnala quindi la presenza di questa persona. La persona, il capo intervento fa intervenire un secondo cane per riconfermare il risultato che ha ottenuto il cane, e quindi ecco che va a stabilire esattamente il punto molto preciso da dove esce l'odore della persona viva. A questo punto fanno intervenire una squadra di identificazione, sono dei tecnici di identificazione che hanno a disposizione degli apparecchiature molto sensibili al suono, quindi anche un semplice grattare contro un muro, picchiettare eccetera, lo percepiscono subito, oppure con degli endoscopi, con delle camere che riescono a infiltrarsi fra le macerie fino a 2-3 metri per vedere se effettivamente la persona è ancora viva o è morta. Chiaramente, una volta stabilito che la persona è ancora viva, ecco che interviene la squadra d'estrazione. In questa squadra ci sono ben due sottosquadre di persone dedicate all'estrazione delle persone trovate, delle vittime trovate. E qui chiaramente ecco che comincia il lavoro d'estrazione. Il lavoro d'estrazione può durare da pochi minuti a fino a 40-50 ore, a dipendenza chiaramente della situazione della macerie in quel momento. E poi dopo chiaramente una volta riusciti a raggiungere la vittima, ecco che intervengono subito i paramedici o i medici per garantire quello che è la stabilità della vittima, e poi viene trasportata in ospedale o in punti di cure dedicate appunto per questo scopo.
Quindi il naso dei cani, si diceva prima, resta insuperabile, ineguagliato, la tecnologia non riesce ad arrivare dove arrivano i cani, che però loro segnalano la persona. Poi lei ha parlato di persone vive, però segnalano delle persone sotto le macerie.
Loro segnalano principalmente, i cani da macerie segnalano persone vive. Chiaramente nelle prime 48 ore l'odore rimane abbastanza uguale, anche se la persona è morta. A dipendenza anche delle temperature dell'ambiente varia relativamente poco, quindi il cane comunque nelle prime 48 ore segnala anche se la persona è già morta, ecco, in questo senso. Chiaramente il comportamento del cane è un po' differente, sì, il conducente esperto vede se effettivamente il cane ha una segnalazione bella, sicura, eccetera, dove solitamente è quella che il cane presenta quando è confrontato con una persona viva, oppure se il cane invece ha una certa titubanza nel segnalare cosa, ecco che il sospetto che la persona sia già morta è probabile.
Fabio Giussani, al massimo lavorano due squadre con due cani, giusto?
Allora, nel senso, le squadre, il problema, il limite del lavoro dei cani è posto dalle squadre di estrazione. Quindi se ogni squadra ha a disposizione due sottosquadre di estrattori, ecco cosa succede, che il cane una volta che trova una persona e questo impegna una squadra di estrazione, trova una seconda persona e impegna la seconda squadra di estrazione, fino al momento in cui la squadra non ha finito il proprio lavoro, i cani vanno in pausa. Quindi proprio perché non possiamo continuare a cercare persone vive se non abbiamo a disposizione delle squadre poi dopo che garantiscono l'estrazione nei tempi più veloci possibili. Ecco.
Vorrei parlare del ruolo del cane ma anche del conduttore. Allora, so che le razze possono essere diverse anche se diciamo per la maggior parte sono dei cani Malinois.
Belgi. Sì, adesso gli 8 cani che sono in Venezuela mi pare che siano 3 Malinois, 2 pastori tedeschi o uno meticcio e 2 Labrador e mi pare un Howard. Ecco, queste sono le razze presenti giù in Venezuela.
Allora, il cane lavora se c'è il suo conduttore personale e soprattutto se è allenato, ed è allenato, deve essere allenato tutto l'anno, insomma, perché non si sa quando ci sarà bisogno di lui.
Esatto. A parte diciamo quello che è la formazione base del cane, una volta che il cane arriva ad essere operativo, quindi a superare gli esami che lo definiscono veramente operativo, da quel momento lì il cane deve mantenere un'operatività costante, quindi ecco che il conducente deve fare in modo di avere sempre il proprio cane pronto l'intervento, quindi tutta la pianificazione degli allenamenti si riporta proprio su tutto l'arco dell'anno in maniera che il cane risulti sempre operativo e che non abbia dei tempi morti di condizione fisica, di resistenza mentale, eccetera. Dopo chiaramente nella vita di un cane sono possibili anche magari degli incidenti o degli infortuni o delle malattie, quindi ecco che già questi qui a volte mi limitano quello che poi dopo è il possibile intervento del cane.
È giusto che i cani vengano addestrati per 3-4 anni per imparare a seguire l'odore delle persone sotto le macerie, persone si spera vive?
Allora, il lavoro di ricerca è abbastanza veloce, nel senso che il cane impara molto velocemente a concentrarsi su quello che è l'odore delle persone, che fa più fatica chiaramente avere l'esperienza e la competenza di farlo in qualsiasi tipo di ambiente. E quindi il lavoro lungo è proprio quello. Come ha detto, la formazione base è molto importante e il binomio viene confrontato con differenti situazioni. Nell'arco di circa 3 anni, bene o male, il cane, se non ci sono problemi comportamentali o paure particolari del cane, ecco che riesce ad arrivare al suo obiettivo di essere operativo.
Vi sono dei limiti d'età per i cani?
I limiti d'età, diciamo, per accedere a quello che è la brevettazione, il cane non può avere più di 8 anni. Chiaramente anche per motivi di durata poi dopo nel lavoro, visto il grande tempo che devo dedicare alla formazione, se poi dopo il mio cane è operativo, rimane operativo solamente 2 o 3 anni, è veramente uno sforzo molto importante, anche perché non è solamente il lavoro del binomio, del cane conduttore, ma è il lavoro di tutto il gruppo che sì. Porta diciamo il risultato di essere operativo e chiaramente poi dopo, quando il cane arriva all'età di 10 anni, ecco che di da regolamento si dice il cane dopo 10 anni non può essere più idoneo per interventi internazionali, però se ha le capacità fisiche e può continuare, può andare avanti anche a 11-12 anni in confederazione, però non all'estero.
I cani da maceria sono così denominati,
esatto,
giusto?
I cani da maceria. Perché se parliamo di cani da superficie, ecco che i cani da superficie, quindi persone disperse che sono nei boschi, in montagna, sì, eccetera, ecco che invece lì i nostri intervengono solamente su suolo nazionale e non internazionale.
Tra l'altro, per i cani da maceria c'è anche da dire che vengono addestrati anche a entrare in spazi ristretti, a indicare anche la direzione, diritto, destra, sinistra, giù, dove l'odore è più forte, quindi devono essere cani anche agili da un certo punto di vista.
Sì, sì, la mobilità del cane è uno delle caratteristiche più importanti, altrimenti se il cane comincia ad avere problemi nel muoversi su una maceria instabile e pericolosa, ecco che il rischio di farsi male prima di tutto aumenta e poi dopo il cane si blocca, non, pensa solamente al problema di muoversi e non pensa più a cercare. E quindi è fondamentale.
Prego, è fondamentale.
Che il cane proprio abbia una buona competenza di mobilità su qualsiasi tipo di superficie, che può essere legno, ferro, cemento con le riarmature, eccetera, eccetera, veramente.
Mobilità e agilità. 2 domande, le chiedo di rispondere brevemente. Per le valanghe vengono usati i medesimi cani?
Allora, la valanga è un ambiente ben particolare e specifico. Io personalmente adesso sono quasi 15 anni che sono operativo in quello che è la maceria, ma quando volevo dare un regalo al mio cane gli facevo cercare le persone in valanga. Il piacere di cercare in valanga era immenso, cioè proprio come se gli dessi la caramella.
Sì, per lui era divertimento,
tanto che l'ambiente gli piace e si diverte effettivamente. I principi sono uguali nella ricerca, solo che l'ambiente cambia, ecco,
e ovviamente certo muta. E l'ultima domanda per il conducente del cane: conducente o conduttore? Conducente, meglio dire.
Conduttore.
Conduttore del cane, vivere con l'idea che da un momento all'altro deve essere a disposizione di una catastrofe non è stressante? Come si vive questa potenziale attesa?
Si vive normalmente, nel senso ormai per principio siamo sempre a disposizione, quindi noi veniamo allarmati tramite WhatsApp, quando capita qualcosa ci sono dei preallarmi, difatti nel caso del Venezuela subito una squadra di specialisti è partita sul posto per vedere se il nostro aiuto a livello di salvataggio delle vite era possibile, e quindi una volta che loro stabiliscono che è possibile, ecco che parte subito la richiesta dal nostro governo svizzero a quello venezuelano di offrire il nostro aiuto per salvare delle vite, e poi dopo ecco che lì parte subito il preallarme per tutti i team disponibili che possono poi dopo partire subito per il punto di raccolta che è Dorigo, e poi dopo, come nel caso qui in Venezuela, alle 2 di notte sono partiti per il sito del terremoto.
Grazie a Fabio Giussani, presidente di Red Hoc Ticino, la società svizzera per cani da catastrofe. Fabio Giussani, grazie mille per essere stato con noi. Sicuramente riprenderemo il tema perché vedo che c'è un forte interesse anche da parte del pubblico, però sono le 11, è il momento del notiziario.